poi altre cose. Avevo finalmente trovato quello che mi serviva per mandare avanti il discorso, cioè delle fotografie di alta qualità e fatte con una grande sensibilità. Così abbiamo pensato di fare un libro, cioè la collega di Brno ha detto bisogna fare un libro, assolutamente riunire tutto quello che è stato già ottenuto come risultati dalla Brocca. Quindi ho preso accordo con un editore e avevo questa specie di ghiottina che è una consegna di un libro e avevo ancora due parti della Brocca che rimanevano sospese in aria. Cioè non sapevo cosa potevano significare ed ero veramente preoccupato, nel senso mi era venuto 3 anni fa l'idea che potrebbe essere qualcosa legato alla raffigurazione del cielo, cioè adesso vedrete perché, e però avevo una specie di paura di essere deluso tutto sommato, cioè perché sì, questa ipotesi non andava in porto, non sapevo più cosa fare. Quindi mi sono rivolto, perché avevo proprio questa scadenza imperativa, allora mi sono rivolto alla dottoressa Cernuti, che è qui tra noi, dell'Osservatorio Astronomico di Brera, dicendogli, guarda, lì abbiamo qualcosa, un problema, che è questo. Gli occhi potrebbero corrispondere a delle stelle. Mi riesce a trovare qualcosa nel cielo notturno, perché di giorno le stelle non si vedono ovviamente, alla latitudine di Brno, nei anni nei quali si può datare la Brocca, cioè 285-280, come astronomi non amano l'imprecisione, abbiamo detto 280, che poi le cose non cambiano più di tanto, ma per un computer cambiano tanto, se gli si dice approssimativamente, l'approssimazione non esiste. Quindi 280 e 280 c'è qualcosa che può saltar fuori di questo. E allora dopo, credo che non era neanche 10 giorni, penso, mi telefona e dice, ah, è una cosa straordinaria perché su quella guarnizione più grande si vede un insieme di stelle che dominavano il cielo di Brno proprio il giorno della festa celtica che inizia la stagione chiara, perché i Celti avevano 2 stagioni, la stagione scura che finiva grosso modo in maggio-giugno, perché lì con la precessione degli equinossi eccetera è cambiato tutto rispetto ai tempi nostri, e la stagione scura che andava fino a quello che ha trovato una eredità nella nostra festa dei morti, cioè la festa di Samhain, dove finiva l'anno e cominciava l'anno nuovo. E come sapete, in tante civiltà, ma non solo europee, la fine di un anno e l'inizio dell'altro anno corrisponde a una rottura nello svolgimento del tempo, dove succedono delle cose come, per esempio, per i Celti, l'apertura della comunicazione tra il nostro mondo e l'aldilà. Cioè che, per questo la festa dei morti è l'eredità, un'altra eredità che è la festa di Halloween, della quale si è sentito parlare moltissimo sti ultimi tempi perché si prestava a un approccio commerciale, ma che è una festa che era sentita realmente nei paesi anglosassoni. Poi il tutto si è completato con la constatazione, ma adesso vedo che le proiezioni sono pronte e che Dario Bertuzzi può iniziare dicendovi come è stata concepita la mostra, cioè dal punto di vista della presentazione, perché questo direi è una cosa nuova e abbastanza eccezionale, perché io trovo, cioè che io sono solo l'ideatore scientifico, no? Per la parte contenuto, ma la parte formale se ne è occupato Dario Bertuzzi con un certo numero di collaboratori, e sono arrivati, a parere mio, ma l'hanno visto già un paio di persone in anteprima, devo dire, e hanno trovato pure che era una mostra molto riuscita. Cioè, in due parole, quando si è pensato di presentare questo oggetto eccezionale, ci è stato detto sì, in Italia vorremmo qualcosa anche che sia legato all'ambiente locale, osservazione giustissima, quindi abbiamo pensato di aggiungere a quello che è in realtà una raffigurazione del cielo presso i Celti, qualcosa di locale, cioè un altro tipo di raffigurazione che è quello dei segni zodiacali e dell'eventualità, ma abbastanza probabile, dell'arrivo dei segni zodiacali con quello che viene chiamato l'orientalizzante nel fine VIII, VII secolo avanti Cristo, e poi naturalmente la divinazione etrusca, perché c'era un grande interesse per esporre e commentare il famoso noto fegato di Piacenza. Quindi siamo arrivati a qualcosa che illustra in modo naturalmente selettivo, perché non si può dire tutto, ma secondo noi abbastanza completo per essere suggestivo e aprire delle vie e delle curiosità, questo argomento del cielo degli antichi sui Celti, Etruschi e Italici. Voilà.
Grazie. Intanto io mi scuso in partenza perché delle tre persone su questo tavolo, le persone più abituate a parlare e a presentare sono le due persone qui di fianco a me. Io di solito uso le immagini perché insomma mi risulta più facile. Ad ogni modo, come ha già detto giustamente Wenceslas, questa mostra in realtà nasce 5 anni fa, quando per la prima volta abbiamo deciso di lavorare insieme e Wenceslas mi ha portato a Brno e ho conosciuto la Brocca di Brno. Credo si possa dire davvero conosciuto, perché è stato un incontro che ha proprio generato in me un amore a prima vista. A questo punto, immediatamente, anche grazie a Wenceslas e tutto quello che nell'anno precedente, all'inizio dei lavori di ripresa fotografica, mi aveva raccontato, ho avvertito in prima persona la necessità di fare qualcosa per questo oggetto, di cui, se qualcuno magari verrà su alla mostra, capirà, credo, immediatamente, è un qualcosa di davvero veramente speciale. Come trovarsi, è difficile spiegarlo, è come essere sopra probabilmente a un reattore nucleare. Non si capisce cosa succede, ma si sente che sta succedendo qualcosa, perché questo oggetto davvero è vivo, parla. E abbiamo davvero lavorato 5 anni per portarlo a questo punto, per provare a comunicare. Quindi questa mostra nasce proprio con la necessità che noi avevamo di presentare la Brocca di Brno, inizialmente solo lei, poi anche grazie a Luigi Malnati abbiamo avuto la possibilità di presentare anche il mondo etrusco e poi il mondo italico, in una maniera speciale. Normalmente la Brocca veniva esposta in un'unica teca, con una qualità di illuminazione non ottimale secondo noi, in quanto essendo articolata di più oggetti ritenevamo giusto che ogni singolo oggetto venisse illuminato in maniera particolare. Quindi da qui siamo partiti, abbiamo contattato un mio amico architetto, l'architetto Massimo Bottini di Sant'Arcangelo di Romagna, che ha progettato delle teche molto pulite, molto particolari, che potessero accogliere singolarmente questi oggetti. Da qui siamo partiti, abbiamo studiato un sistema di illuminazione molto particolare, con una luce che arriva dall'alto quasi fosse una luce stellare, visto che qui parliamo di stelle. Abbiamo cercato di creare una luce non invasiva, come normalmente poi è la luce delle stelle, giusto proprio per rispettarla. C'è qualcosa che non va? Io non ho il controllo delle luci qui, purtroppo.
Perché poi passano a scatto, cioè vanno avanti, bisognerebbe riprendere dall'inizio magari.
Io però qua non so come fare con le luci.
Beh, allora.
E appunto, come dicevo, abbiamo creato questa piccola mostra, questa piccola nicchia in cui davvero si riesce a percepire quello che in realtà questo oggetto riesce a trasmettere. Perfetto. La mostra, non so se Wenceslas l'ha detto mentre non c'ero, l'abbiamo allestita al Museo di Stato di San Marino, dove rimarrà fino al 24 di agosto. Poi si sposterà a Viterbo fino al 26 di ottobre. Visto che non so esattamente cosa ha detto Wenceslas, anzi l'ho accennato, l'idea in realtà di mettere a confronto questi tre mondi, bisogna darne atto, è stato grazie anche ai nostri enti promotori e sponsor, che sono la Fondazione San Marino Cassa di Risparmio di San Marino, la SUMS e la Fondazione Carivit. Nella fattispecie l'avvocato Aldo Perugi, che davvero ci ha dato questa bella imbeccata, diciamo così. All'inizio io personalmente ero un po' dubbioso, perché conoscevo molto bene la brocca di Brno, ma il mondo etrusco e il mondo italico era abbastanza per me sconosciuto. Invece devo dire che in questo anno di lavoro, per arrivare al risultato che poi domani vedremo per la prima volta, credo davvero siamo riusciti a fare un qualcosa di nuovo, perché non penso che mai sia stato messo a confronto in questo modo e con questa filosofia tre mondi apparentemente così lontani, ma a ben guardare, insomma, hanno un filo conduttore che in realtà li lega. Io credo di, insomma, non dover dire molto altro, perché dal punto di vista scientifico credo sia giusto parlino Venceslas e il professor Malnati, quindi cedo a loro la parola.
Grazie. Cioè, veramente vale la pena di vedere la mostra, anche per la presentazione, perché questo oggetto non viaggerà più, cioè la brocca non viaggerà più di tanto, perché al Museo di Brno si sono accorti che è una cosa eccezionale e non la vogliono più mandare fuori, sino in casi veramente eccezionali. Allora, è stato anche la prima volta, come dico, che è stato esposto in queste condizioni che sono ottime. Allora, per dare una introduzione molto veloce, molto generale al discorso, rapporto tra uomo e stelle è un rapporto antichissimo. Cioè, per noi archeologi però comincia abbastanza tardi, probabilmente qualche decina di migliaia di anni dopo che gli uomini hanno cominciato a interessarsi dal cielo, fino al punto di dare dei nomi, per esempio, alle costellazioni. E chiaramente anche a trovare nelle stelle, negli astri, nel sole, nella luna, il modo di dominare il tempo. Perché lo spazio, naturalmente, hanno cominciato molto presto a dare dei nomi a corsi d'acqua, a punti risalenti che permettevano di fissare le direzioni, gli spostamenti, perché erano cacciatori, 30.000 anni fa erano ancora dei cacciatori, raccoglievano anche qualcosa, ma dovevano fissare appuntamenti di caccia, dovevano riunirsi, per esempio i cacciatori di mammut non potevano cacciare in piccoli gruppi, cioè diversi piccoli gruppi, quello lo sappiamo dall'archeologia, si radunavano in un determinato momento, in un determinato punto. E allora bisognava avere strumenti per fissare questi appuntamenti in modo chiaro e preciso, cioè nel tempo e nello spazio. E naturalmente le stelle aiutano per tutti e due. Noi sappiamo, che lo sappiamo dalla linguistica, che i primi nomi che ci sono pervenuti fino a noi datano almeno di 20.000 o anche di più anni fa. Cioè il caso della Grande Orsa, che è una costellazione circumpolare ben visibile tutto l'anno, perché non va mai sotto l'orizzonte. E questo nome della Grande Orsa applicato a questa costellazione esiste sia in popoli indigeni del Nord America che in popoli siberiani e naturalmente fine in Europa. Quindi risale certamente questo nome a uno strato antichissimo, cioè a quello dei famosi cacciatori. Poi con l'introduzione dell'agricoltura, settimo millennio, sesto millennio, il calendario, la dominanza del tempo diventano veramente fondamentali, perché bisogna seminare, ogni attività agricola ha il suo tempo. D'altra parte noi abbiamo anche, per esempio in Esiodo, la scansione di questa relazione che esisteva già da millenni, quando Esiodo scrisse il suo libro, il suo poema. Quindi le civiltà neolitiche avevano già un calendario molto elaborato. Ora il problema del calendario è che il calendario parte sempre a partire del mese lunare, perché è la cosa la più facilmente osservabile, ripetitiva e così via. Però il mese lunare, sì, in 12 mesi lunari arriviamo più o meno all'anno solare, ma questo più o meno ha una differenza di 10 giorni. E per gli agricoltori, passati 2-3 anni, quando si sfalsa di un mese la relazione tra l'anno calendariale e l'anno solare, diventa un inconveniente. Quindi si è cercato, dai tempi più antichi, a rimediare a questa differenza, e il sistema che è stato visibilmente adottato già nel Neolitico, cioè noi abbiamo una testimonianza incisa su una lastra di un monumento megalitico irlandese del quarto millennio, e lì abbiamo da una parte, lo vedrete passare, quella c'è il mese lunare con 29 segni che sono delle mezzelune, dei cerchi che vanno dalla luna nuova alla luna piena e il primo ultimo quarto, e d'altra parte abbiamo una specie di linea ondulata, e questa linea ondulata corrisponde a 31 mesi visibilmente. Ora, se si va avanti indietro, si arriva a 62 mesi, e 62 mesi lunari è quello che serve per ristabilire un accordo tra l'anno solare e l'anno lunare. Quindi si vede che lì era già un tentativo di trovare il mezzo di colmare questo disavanzo. E questo è quasi esattamente il sistema adottato dai Celti, cioè inserire due mesi ogni cinque anni, cioè nel corso di cinque anni. Questo è testimoniato dal calendario celtico che conosciamo, perché è stato registrato nel secondo secolo dopo Cristo. Dopodiché, naturalmente, tutto il sistema viene perfezionato. Noi abbiamo altre testimonianze dell'età del bronzo, ma non voglio soffermarmi troppo, basta dire che nell'età del bronzo tutto questo mondo della relazione dell'uomo con gli astri e con le stelle viene registrato attraverso simboli, dei simboli molto semplici come dei cerchietti concentrici, spesso di un determinato numero, con delle cose sapientissime che adesso stiamo scoprendo nei ultimi decenni, che quello che si sembrava essere una pura decorazione è invece qualcosa di complicato, o segni solari, stile, per esempio la barca solare, come sa, o il carro solare. Del nord dell'Europa poi abbiamo una serie di disegni, incisioni su dei rasoi che hanno una funzione rituale, che ci mostrano diversi stadi del sole nella giornata, ma potrebbe essere anche nell'anno, perché quello che vale per la giornata vale anche naturalmente alla fine per l'anno. Quindi questo è un mondo che è altamente simbolico, e questo mondo incontra proprio nell'Italia del Nord, nel fine VIII, VII secolo, una importazione dall'Oriente di concetti che sono dei concetti diversi, cioè la figura impiegata come raffigurazione della costellazione, e quindi di un elemento del cielo che serve anche per suddividere l'anno, perché già in quella epoca, cioè da prima già, si è creato quello che noi chiamiamo lo zodiaco, cioè l'attribuzione di una costellazione a ogni evento importante dell'anno solare, cioè equinozio di primavera, che era quello con il quale cominciava in realtà la sequenza, solstizio d'estate, equinozio d'autunno e solstizio d'inverno. E dopo quattro giri di questo, cioè tre giri dovuti alla precessione dei equinozi, che ogni 2200 anni grosso modo si sposta di un segno zodiacale, voi sapete che noi adesso siamo nell'era dei pesci che si va verso l'era dell'acquario, forse nel secolo prossimo, su e giù, e che questi pesci vanno dall'inizio della nostra era, e che prima era l'ariete e prima ancora il toro, e si pensa che lo zodiaco in realtà è nato dal primo quartetto, che sarebbe quello dei Gemini, Vergine, Sagittario e Pesci, cioè pesci legati all'acqua, che è il mondo dell'inferno, dei morti, e naturalmente anche il mondo invernale. Il concetto dell'attraversamento delle acque invernali è una cosa estremamente diffusa, che è la tappa che si deve passare per arrivare a una nuova vita. Quindi dopo questo si sposta sempre e arriviamo ai 12 segni, che corrispondono ai 12 mesi dell'anno. Allora, secondo noi, i primi indizi di questo approccio zodiacale, cioè di attribuzione di una immagine che per gli europei era probabilmente più quella di un animale che umana, come in Oriente, che poi naturalmente il risultato, ma dopo un certo tempo, è quello che conosciamo ancora oggi e che possiamo trovare su ogni giornale. Allora, questo nella mostra è illustrato come oggetto da recipienti, vasi di Padova e il coperchio di Como Grandate, che è un bellissimo esempio, perché lì abbiamo quattro animali che girano e che possono sostituire quello che era prima sui coperchi di situle, cioè di recipienti cerimoniali, cioè i segni simbolici. Così si arriva finalmente, questo è la prima, diciamo, parte illustrata da materiale, seconda parte è la brocca, della quale vi ho già parlato, ma vi dirò solo in due parole che in realtà tutta questa brocca, nei suoi minimi elementi, illustra qualcosa che è, secondo i Celti, il motore, si potrebbe dire. Il motore del funzionamento dell'universo, cioè l'alternanza costante di due principi opposti e complementari. Allora, vi ho già accennato, il giorno, la notte, la stagione chiara, la stagione scura, il freddo, il caldo e poi naturalmente la vita e la morte, che veniva vista come quello che succede nella natura, come un ciclo continuo. Allora, tutto questo è illustrato da diverse parti della brocca, non posso illustrarvelo nei particolari perché staremo lì ancora a sera fonda, quindi vi dico solo che è illustrato poi in questo caso in modo assolutamente geniale anche dal punto di vista artistico. Cioè lì abbiamo l'incontro rarissimo tra una pensata concettuale estremamente coerente, ordinata, e uno che ha saputo trascriverla in immagini e che ne ha fatto un oggetto veramente isolato e eccezionale. Allora, per ritornare alle due guarnizioni, le vedete, le avete viste certamente sfilare dietro le mie spalle, che io non li vedo, con l'identificazione delle stelle corrispondenti, cioè, vi ho detto già, per la festa d'estate, che nel 280 cadeva il 14 giugno, se non sbaglio, alle 10:30 di sera, il cielo era dominato da quello che viene chiamato il triangolo estivo, cioè le tre stelle luminose delle costellazioni del Cigno, dell'Aquila e della Lira, organizzate intorno alla stella Albireo, che viene chiamata anche l'occhio del Cigno. Poi per l'inverno, quindi la festa di Samhain, che a Brno nel 280 avanti Cristo cadeva il 21 novembre, e allora lì era dominato il cielo da una parte della costellazione del Toro, cioè il centro stavolta è il cosiddetto occhio del Toro, cioè Aldebaran, la stella Aldebaran, e qualche stella dell'Auriga che è sopra e di Orione che è sotto. Dopodiché, partendo di quella idea che l'identificazione degli occhi con le stelle si era avverata produttiva, giusta, allora si è pensato che per una piccola guarnizione che ha la forma di una S poteva essere una coppia di stelle particolarmente importanti. Allora io ho pensato ai gemelli, ho interrogato la dottoressa Cernuti che di nuovo ha cercato e ha scoperto che effettivamente nel 280 i gemelli erano associati ai due solstizi. E naturalmente, quindi questo sarebbe il solstizio d'inverno, perché essendo costruita la composizione su una S che è la riduzione simbolica della corsa del sole da un solstizio d'inverno a un altro solstizio d'inverno, sembrava che l'altra guarnizione, che è una faccetta rotonda un po' caricaturale, doveva rappresentare l'astro solare nella sua pienezza, cioè quindi il solstizio d'estivo. Quindi noi abbiamo qui un riassunto della dottrina fondamentale dei Celti. Qualcosa sappiamo di più così su quello che Cesare diceva a proposito dei druidi e della loro scienza astronomica. Con ciò io adesso passo la parola a Luigi Malnati, che è lì che aspetta impazientemente, o pazientemente, non so.
No, è pazientemente, perché anch'io ho avuto piacere di ascoltare questa tua storia di come sei arrivato all'interpretazione della Brocca di Brno come una specie di calendario astrologico dei Celti. Il mio coinvolgimento è dovuto a parte i miei interessi scientifici e anche dei fatti contingenti, nel senso che mi sono trovato ad essere prima soprintendente archeologo del Veneto, poi soprintendente dell'Emilia Romagna e poi anche della Lombardia, quindi ho avuto l'avventura di ricoprire la massima carica dell'amministrazione per i beni culturali dedicata all'archeologia di gran parte dell'Italia settentrionale. Siccome l'Italia settentrionale era parte in causa in questa mostra, essendo io un etruscologo, evidentemente l'amico Vengers, con cui collaboriamo in realtà da moltissimi anni ormai, credo, ha pensato a me per trovare un collaboratore, un partner, per interpretare un pezzo che sembrava il reperto emblematico per gli Etruschi, facesse da pendant alla Brocca di Brno. Il pezzo naturalmente è il Fegato di Piacenza, un reperto molto noto e anche molto studiato. Io pensavo, per la verità, quando ho affrontato questo ingrato compito, cioè di fare l'ennesima presentazione del fegato, che i problemi fossero tutti risolti, mi sono accorto invece no, non sono proprio del tutto risolti, anzi è una problematica ancora ampiamente aperta. Ma prima di dire due parole sul fegato di Piacenza e sulla religione degli Etruschi, mi piace ricordare naturalmente che a questa mostra ha collaborato attivamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che come soprintendente rappresento, sia per quanto riguarda la sofferenza dell'Emilia Romagna, che ha prestato il bronzetto di Marzabotto, il bronzetto etrusco di Marzabotto, sia per quanto riguarda la soprintendenza dell'Etruria Meridionale, che ha prestato il fegato di Faleri e il bronzetto della Ruspice. E poi tre importanti istituzioni civiche. Io nella mia carriera di soprintendente, prima ancora di funzionario, ho sempre fatto vanto di collaborare attivamente con i musei civici, che sono specialmente nel nord Italia, lo dico tra l'altro nella sede di un museo civico, è una ricchezza culturale e istituzionale importantissima. Quindi c'è il Museo di Como, che ha prestato il coperchio di Grandate, il Museo Civico di Padova, che ha prestato il materiale del tombo di via Tiepolo, e il Museo di Piacenza per quanto riguarda il fegato, che è proprietà civica da moltissimi anni, perché fu un ritrovamento dell'Ottocento. Quindi una collaborazione a tutto campo che la soprintendenza, quindi il Ministero e i musei civici hanno dato, presentando una scelta di pezzi non numerosa, ma particolarmente significativa, e quindi che va esaminata diciamo con attenzione per il significato che rappresenta. Dicevo, quando mi sono occupato della religione etrusca, siccome il tema è molto noto, gli etruschi sono famosi per essere un popolo religiosissimo, già lo dicevano gli antichi, pensavo che questo fosse un tema molto sfruttato. In realtà i dati che abbiamo per la religione etrusca sono molti, ma sono difficilmente interpretabili, perché la maggior parte delle conoscenze provengono da alcuni testi etruschi anche molto lunghi, come la mummia di Zagabria o la tegola di Capo, che però sono anche di difficile interpretazione. Non di lettura, intendiamoci, l'alfabeto etrusco, come sapete, come spero sappiate, si legge benissimo, perché altro non è che un alfabeto greco occidentale. Il problema è tradurlo, siccome ci manca di fatto un vocabolario, è un po' difficile avere le traduzioni complete, specialmente quando i testi sono lunghi. Quindi nel caso della mummia di Zagabria come della tegola di Capua sappiamo che sono dei testi rituali, ma non siamo in grado di interpretarli completamente. Mi sono anche chiesto se era poi vero che gli Etruschi fossero quel popolo così religioso che si diceva nell'antichità. In realtà questa è una cosa che dicevano soprattutto gli storici romani. Dipendeva probabilmente più che da una realtà dal fatto che quando questi autori scrivevano, nell'età ormai tarda, in età augustea, o nella prima età imperiale, del mondo degli Etruschi sopravviveva soprattutto la religione. Cioè, che era successo? Era successo che le grandi famiglie etrusche, per sopravvivere all'occupazione romana, si erano in qualche modo specializzate nella interpretazione e nella pratica divinatorie, che naturalmente, come sempre, anche una società estremamente laica, come in fondo era quella romana, le pratiche divinatorie interessano molto, piacciono e vengono seguite. Poi per i romani addirittura erano in molti casi una pratica necessaria per i comandanti militari e anche per i capi politici. E gli Etruschi si erano specializzati in quello, detenevano un po' il monopolio dei sacerdozi, specialmente in un campo, la Ruspicina. La Ruspicina è l'interpretazione di segni del destino presi dalle dame delle viscere degli animali sacrificali, in particolare del fegato. Allora è probabile che gli scrittori romani abbiano deciso che il popolo etrusco era particolarmente dedito alla religione perché avevano a che fare soprattutto con questo tipo di eredità degli etruschi. In realtà in precedenza non è sempre stato così, perché i greci per esempio narrano degli etruschi cose abbastanza antipatiche, non so, l'eccidio fatto dei prigionieri dopo la battaglia di Alalia, che vennero lapidati, cosa che nel mondo antico non era una prassi abituale, per cui gli etruschi di Cere dovettero chiedere a Delfi come fare a espiare un simile delitto. Oppure pirati etruschi che cercarono di violentare Dioniso dandogli un passaggio per mare e poi furono trasformati in delfini. O il re Mesenzio, re di Cere, che dice Virgilio era un empio, era un dispregiatore degli dèi. Quindi qualche dubbio sul fatto che gli etruschi fossero poi così religiosi viene. In ogni caso sicuramente erano specializzati nella Ruspicina. Ci interessa la Ruspicina perché è collegata al discorso che faceva Venceslao sul fatto che gli Etruschi probabilmente, come poi i Celti in qualche modo, più volte settentrionale anche, abbiano derivato alcune pratiche di astrologia, in particolare l'identificazione delle costellazioni celesti con delle figurazioni, con delle immagini, dal mondo orientale. Ora, di questo noi non abbiamo prove certe se non in un periodo molto tardo, però abbiamo invece prove certe che la Ruspicina viene dal mondo orientale. Nel secondo millennio avanti Cristo, presso le civiltà mesopotamiche, poi all'inizio del primo millennio sotto l'impero assiro, gli indovini e gli astrologi erano delle cariche vere e proprie all'interno delle corti imperiali. Avevano organizzato veri e propri manuali di interpretazioni di predizione. Tra questi compiti sicuramente l'osservazione delle viscere, in particolare del fegato delle vittime, era, lo sappiamo dai testi mesopotamici, uno dei compiti più importanti. Come queste pratiche, che sono una pratica molto particolare evidentemente, non è una cosa estremamente semplice, siano arrivati in Occidente, in Etruria, questo è un problema. Quello che è improbabile è che siano arrivati tramite i greci, perché i greci hanno sicuramente recepito molte credenze dell'Oriente, per esempio Apollo è una civiltà che, anche se attestata nei testi micenei, ha forti caratteri di tipo orientale. Però la Ruspicina no, cioè la Ruspicina è conosciuta in Grecia, ma non abbiamo per esempio nessun modello di fegato, cosa che invece in Etruria abbiamo. E sono fegati, tra l'altro, che hanno, come questo, dei segni particolari che compaiono soltanto sui modelli di fegato che si trovano in Mesopotamia. Quando queste credenze sono arrivate dall'Oriente in Etruria, senza passare dai greci, è un problema da studiare. Una possibilità potrebbe essere addirittura nel bronzo finale, cioè tra il 1100 e il 900 a.C., quando i fenici controllavano il Mediterraneo, prima quindi, durante l'età buia del mondo greco. Sappiamo che i fenici già allora controllavano Cipro, contatti tra Cipro e la Valle del Po sono noti tramite l'Emporio di Frattesina, quindi è possibile che una prima importazione di queste pratiche dall'Oriente alla Valle Padana e poi all'Etruria siano arrivate direttamente tramite i fenici. La seconda possibilità, naturalmente, è il periodo orientalizzanti, quando tutte le corti dei principi etruschi, da Tarquinia fino a Bologna, da Capua fino a Verucchio, cercavano di imitare i modelli culturali orientali. È possibile che in questa imitazione abbiano anche importato non tanto la pratica, ma proprio degli indovini, cioè sono degli tecnici specializzati questi che interpretano il fegato, e quindi naturalmente dovevano proprio trasferirsi di persona ma noi sappiamo che artisti orientali, artigiani orientali si erano trasferiti in Etruria in questo periodo e anche in Magna Grecia, abbiamo iscrizioni fenice a Cuma, abbiamo presenze fenice e orientali in Etruria, probabilmente anche a Bologna. Si dice che gli artisti che hanno realizzato le steli orientalizzanti di Bologna, secondo il professor Colonna, sarebbero artisti provenienti dalla Siria. Quindi non è impossibile che neanche nel VII secolo siano trasferiti in Occidente proprio degli indovini. Dicevamo del fegato, allora, cosa c'ha di importante il fegato? Il fegato è una specie di bussola, cioè il fegato di Piacenza, che a differenza di questo di Fareri è proprio iscritto, reca molte caselle con all'interno nomi di divinità, è una bussola con cui la ruspice legge il fegato della vittima e lo trasferisce con una specie di proiezione nella volta celeste. Ecco, la fascia perimetrale del fegato di Piacenza, quella più esterna, che vedete corre lungo il perimetro, è divisa esattamente in 16 caselle. E in 16 caselle, in 16 case, se vogliamo vedere, riusciamo a vedere la volta celeste, è divisa per gli Etruschi anche la volta celeste. Quindi, a seconda dei segni che comprivano sul fegato, gli Etruschi comprendevano quale Dio esprimeva una qualche volontà che andava interpretata. E naturalmente lo stesso fenomeno avveniva osservando la volta del cielo. In questo caso erano i fulmini che servivano da guida, oppure il volo degli uccelli. Erano anche questi compiti degli auspici e in particolare, per quanto riguarda il volo degli uccelli, degli auguri. Quello degli auguri è una carica sacerdotale romana. Gli romani erano particolarmente versati in questa scienza, che però anche questa è eredità proveniente dagli Etruschi. La scelta quindi che abbiamo fatto è di esporre il fegato di Piacenza con le interpretazioni che ne sono state date dagli studiosi, che non sono sempre condivise, nel senso che per esempio lo stesso orientamento del fegato è controverso, non si sa esattamente in che punto della divisione perimetrale si collocasse esattamente il nord. Sono stati fatti vari studi in proposito e ci sono sostanzialmente due interpretazioni divergenti. E poi due statuette importanti del mondo etrusco, una che rappresenta una ruspice col classico vestito della ruspice fermato, ecco, a sinistra, che presentava un mantello e era legato con dei legacci, con una fibula sul petto, perché agli aruspici non era consentito in alcun modo portare nessuna corda, nessun legame sul corpo. L'altro invece è una statua di Marzabotto che è sempre stata un'interpretazione incerta, ma che dal fatto che guarda verso il cielo e regge in mano qualcosa che oggi non c'è più perché è rimasto semplicemente nella mano sinistra il foro passante, probabilmente è proprio un augure. E quindi rappresentiamo con queste due statuette le due principali cariche sacerdotali del mondo etrusco. Come diceva Vincenzo, poi abbiamo voluto presentare in mostra due oggetti, uno da Como e uno da Padova, che rappresentano quelle che potrebbero essere le influenze sia orientali che etrusche, che sono state recepite dal mondo veneto e dal mondo dei Celti di Gola Secca. Questa era l'olla di Via Tiepolo, con questa teoria di cervi e di leoni, nella possibilità, che naturalmente va studiata, perché siamo un po' all'inizio di questo tipo di studi. Credo che il lavoro di Vengeance l'abbia buttato un po' un sasso nello stagno, invitando a seguire questo percorso, che queste rappresentazioni dell'arte delle situle abbiano un significato anche di tipo astrale, e sarebbero quindi un po' un anello di congiunzione tra gli etruschi e il mondo celtico. Io voglio ricordare, perché la mia esperienza di soprintendente di Milano, ho ceduto da pochi mesi questo incarico di supplenza, è terminato proprio da poco, che le scoperte in questo campo sono all'ordine del giorno, e in particolare, siccome abbiamo qua uno dei direttori del Museo di Como, proprio a Como, l'anno scorso, è uscita una eccezionale struttura circolare dei lavori per il nuovo ospedale di enorme diametro, che in cui sono incluse delle sepolture importanti della civiltà di Gola Secca, sepolture di armati, che ha sicuramente una funzione astronomica, è certamente la rappresentazione della volta celeste. Gli scavi hanno chiarito piano piano la cronologia e la struttura dell'edificio. Io spero, voglio chiudere in questo modo, spero che il Ministero voglia accogliere il suggerimento che prima di lasciare la sovrintendenza di Milano io ho fatto, che questa struttura venga resa visibile al pubblico e venga conservata in vista e non seppellita, perché si tratta di un monumento per la conoscenza del patrimonio culturale della civiltà di Gola Secca e per Como in particolare, che è di un'importanza eccezionale. Ci sono tutte le condizioni per lasciarla in vista. Il Ministero pare che abbia dato un parere contrario, cioè abbia detto che secondo lui potrebbe essere seppellita per motivi di conservazione. Lo ritengo un po' strano, ecco. Onestamente spero che il collega che mi è succeduto nella direzione della Provincia della Lombardia voglia invece continuare, che la città di Como voglia continuare questa battaglia, perché veramente un monumento così eccezionale, il primo grande monumento megalitico dell'età del ferro italiana, non venga nascosto alla vista degli appassionati e dei cittadini. Grazie.
Bene, io penso che prima di mettervi a vostra disposizione per eventuali domande, perché naturalmente riassumere un argomento così ampio in così poco tempo non è facile, certamente vi è rimasto qualche dubbio, qualche interrogazione, volevo segnalarvi che all'occasione della mostra abbiamo pubblicato un catalogo di 80 pagine che mi sembra ampia benissimo quello che è poi presentato sui pannelli della mostra, che naturalmente non possono contenere più testo di quello che uno è capace di leggere in una oretta di percorso. E quindi, non so, possiamo rispondere naturalmente. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Sì, prego.
Attraverso la
molto volentieri, ma però il problema è stato, come ha capito, un problema di sincronizzazione. Vabbè, ricominciamo la brocca, se è possibile, Dario, così che avete tutta la ricostruzione. Cioè, devo dire che la ricostruzione, che è naturalmente suggestiva, dà una idea della forma e della posizione delle guarnizioni, che per qualche piccolo particolare, a parere mio, non è definitiva. Cioè, è stata una ricostruzione che è stata fatta alla fine degli anni 60, e naturalmente non disponevamo ancora di queste indicazioni sul valore stellare delle parti. Sì. Ma quello che è la parte sotto il becco versore, lo vede? Ecco. Allora noi abbiamo le parti principali adesso, il coperchio con la raffigura, adesso vedremo i particolari, coperchio, guarnizione del becco versore, la pancia e il piede, ma non ci soffermeremo troppo, vi dirò solo in due parole qual è il concetto che c'è dietro, no? Ma vi consiglio vivamente di vedere questi pezzi nella loro versione originale, nella presentazione che è stata fatta a San Marino, perché vi assicuro che è una opera eccezionale anche come opera d'arte. Cioè è una fusione, anche dal punto di vista tecnico, è una fusione di una qualità eccezionale. Sì, ecco. Allora, naturalmente il funzionamento: liquido dentro, becco versore, si versa, e dalla posizione delle stelle della parte, diciamo, estiva, deduciamo che in quel momento, cioè nella festa che cominciava la stagione estiva, la correlazione tra il cielo e quello, la raffigurazione sulla brocca, avveniva nell'atto di versare. Del liquido che non sappiamo cosa era, perché naturalmente quando il legno è sparito non avete nessuna traccia, era un liquido che probabilmente si può pensare a una bevanda che ha un valore simbolico, tipo, cioè, ubriacante, diciamo le cose come sono. No, perché sì, ecco, per esempio, perché nel concetto indoeuropeo della relazione tra l'uomo e i dei, l'alcol, cioè la bevanda fermentata, ha una grande importanza. E noi ritroviamo sulla brocca anche altri elementi proprio della tradizione indoeuropea, per esempio già il concetto degli occhi come raffigurazione delle stelle lo troviamo già nel Rig Veda, cioè le stelle sono gli occhi della notte. Boh, allora qui avete la guarnizione della famosa guarnizione della pancia, si vede male, ma vedete, questa qui è quella estiva, quello che vi dicevo, il triangolo estivo, cioè Altair dell'Aquila, Vega della Lira e Deneb del Cigno, che sono le tre stelle luminose di quelle tre costellazioni. E in mezzo al Bireo, l'occhio del cosiddetto occhio del Cigno, no? Qui è la raffigurazione, la simulazione del cielo sopra Brno nel 280, cioè 14 giugno 280 avanti Cristo. Vedete la sagoma del triangolo. Naturalmente, per vedere queste cose meglio bisognerebbe guardare il catalogo, andare alla mostra. Mi puoi mettere quella invernale adesso? No, quello lì no, quella invernale. Allora, quello che vedete sopra, nel riquadro di sopra, è naturalmente la replica in posizione sulla brocca, non è l'originale. Questa è quella estiva e questa è quella invernale, con Aldebaran, Alfa Tauri, cioè l'occhio del toro, poi diverse stelle delle corna del toro, no? Sotto delle stelle di Orione e sopra le manca una o due stelle dell'auriga, una è comune all'auriga e al toro, c'è cioè quel Elnat che e il cosiddetto corno, cioè, perché sono nomi Aldebaran e Elnat che vengono naturalmente dall'arabo. La seguente c'è quella solstizio d'inverno, solstizio d'estate, così che... Ecco, questa sarebbe la raffigurazione che potrebbe corrispondere al solstizio d'estate, cioè sulla pancia sarebbe in sequenza, probabilmente in senso orario, il cielo della festa di Beltane, poi solstizio estivo, poi solstizio, poi Samhain e solstizio d'inverno. Eccolo, quello sarebbe, vedete i due occhi? Due occhi, che hanno una dimensione leggermente diversa, ciò corrisponderebbe perfettamente a Castore e Polluce, cioè le due stelle dei gemelli, no? E adesso la dottoressa, penso che i gemelli sono nel 280 era la prima stella che si alzava, cioè le prime stelle che si alzavano dopo all'inizio della notte, no? E così su e giù. Bene, comunque c'è una relazione tra i due solstizi e i gemelli in quegli anni lì, perché non è che 280 potrebbe essere 281, 282. Però capirete che la correlazione che si è scoperta non può essere assolutamente casuale, cioè c'è la convergenza di troppi elementi, cioè può essere considerata come quello che noi consideriamo una certezza, cioè un'altissima probabilità. Ecco.
La ceramica è una ceramica di impasto oppure è già fatta a tornio?
Quale?
Questa.
Ma è legno.
Era legno.
La ricostruzione è stata fatta di legno, cioè noi abbiamo un certo numero di recipienti di legno perché loro avevano una relazione particolarmente.
Quello esterno della rete
sembra
bronzo.
Cioè è la guarnizione, sono guarnizioni metalliche di un oggetto che era un oggetto di legno. Probabilmente legno di tasso, perché il tasso è in quei recipienti di tipo cerimoniale celtici che abbiamo trovato, viene usato legno di tasso. Probabilmente perché non solo è un legno di alta qualità, ma aveva anche un valore simbolico. Perché per i Celti l'albero cosmico è quello che sostiene la volta celeste, no? E che marca anche il centro del mondo, no? Che poi ce ne sono tanti. E tra altri un tasso, o è una quercia o un tasso. Altre domande?
I metalli hanno state
parlate. Il legno si conserva in particolari condizioni del terreno. Quando c'è un terreno fortemente impregnato d'umidità, il legno si conserva. Quindi ci hai trovati a Verucchio, per esempio. No, ci sono delle brocche in legno conservate a Verucchio come in altre situazioni simili, ma no, con questa pregnanza di tipo cultuale, astrologico, no, anche perché la concezione che gli Etruschi avevano del cielo era particolarmente diversa, cioè per loro il cielo era inserito in una cosmologia che richiamava la terra, richiamava gli inferi, secondo della rispondenza, loro avevano una concezione che potremmo chiamare immanentista della religione, per cui tutto per loro era elemento religioso, il cielo come il fegato delle vittime, come la terra, come la città che veniva divisa esattamente secondo le concezioni della volta celeste, e quindi loro non prevedevano il futuro, loro lo leggevano, che è una cosa un po' diversa. I romani interrogavano gli astri per sapere se un'impresa era favorevole o contraria, e volevano una risposta, sì o no. Gli Etruschi invece si limitavano a guardare il cielo e vedere cosa secondo loro sarebbe successo. Non facevano delle domande, aspettavano dei segni. È una sottile differenza, ma fondamentale.
La cosmologia celtica è
in derivazione orientale o no? No, non direi che è solo di direzione orientale. D'altra parte, gli Etruschi non sono indoeuropei, i Celti sì, eh.
Sì, è completamente diversa, diciamo, piano piano si ricostruisce sulla base poi di una comune eredità indoeuropea che è quella anche dei popoli germanici e che è straordinariamente forte, perché io gli parlavo di questa presenza nel Rig Veda, cioè in testi sacri dell'India molto antichi, del concetto degli occhi della notte, no? Che per le stelle, e questo qui visibilmente è quello che ha ripreso questo artista dell'inizio del III secolo avanti Cristo per trovare un modo di raffigurare le stelle. Quindi, vede, poi c'è veramente questo principio che noi ritroviamo. Io uno studente che ha lavorato molto nel cinema e si era interessato a questa storia dell'attraversamento delle acque invernali, perché diceva: ma si trova nel cinema, si trova nel cinema. E infatti abbiamo trovato una ventina di film famosissimi dove c'è questo concetto del passaggio in un altro mondo attraverso le acque, no? Se qualcuno di voi ha visto per esempio il film Il Grande Mole, no? Che è un tratto da un romanzo di un autore francese che è morto nella prima guerra, allora lì c'è tutta una scena dove una barca parte nell'inverno e man mano che va avanti arriva nella primavera. Voi troverete questo stesso concetto del passaggio sempre, per esempio in Excalibur, quando vedete come cavalcano e come cominciano a fiorire gli alberi, no? Del legame che c'è nel funzionamento dell'universo tra tutto. Tutto è concatenato. Cioè loro avevano, è un po' un sistema di quello delle bambole russe, un po' che, cioè si va fino, diciamo, al funzionamento dell'universo. E c'è un altro elemento del quale non vi ho parlato, ma che dico solo due parole, cioè sconcertante quella faccia che si vede sul manifesto di Venezia, è la stessa che quella che si vede sul catalogo, sono estremamente sconcertanti perché uno non sa bene se è un essere umano o un animale, e poi quando guarda da vicino vede che ci sono degli elementi anche vegetali. Ora, questo è tipico del concetto celtico della divinità, che per i Celti la divinità, essendo la forza che dà la vita, può prendere la forma di ogni vita, cioè umana, vegetale, animale. Per questo, quando c'è un Diodoro Siculo ci racconta che un Brenno, che non era il Brenno di Roma ma quello di Delfi, entra in un tempio greco e vede le statue dei dei e si mette a ridere. Si mette a ridere perché? Perché gli sembrava veramente ingenuo da parte dei greci di raffigurare i dei solo su una forma soltanto umana, perché era diminuire il loro potere in realtà, perché per loro un dio può prendere qualsiasi forma. Un uomo non può, un uomo, cioè ridurre una divinità alla forma umana, in realtà è una offesa in un certo senso. Allora per questo le loro immagini di divinità, che sono fondamentalmente la grande divinità, quella che viene chiamata Luk, ma che aveva probabilmente un suo equivalente, un suo gemello che era Don il Tenebroso, Luk significa il luminoso, Don era il Tenebroso, cioè diciamo il sole di giorno, il sole di notte e così via. Quello lì poi ha sempre delle forme stranissime, sconcertanti, perché avevano tutto un altro concetto. Per questo c'era anche nei testi degli autori antichi, noi troviamo più che la volontà di diciamo diminuire culturalmente i Celti o altri, cioè i Celti in questo caso, c'è l'incomprensione. Una incomprensione estremamente forte e che probabilmente era reciproca. Su certe cose proprio non si potevano intendere.
Benissimo, grazie. Ci sarebbero tante domande.
Dov'è? Che latitudine era prenota verso l'inverno? Cioè c'era corrispondente con questo distinzione fra il mistero di una stagione e l'altra, su due facce, il fatto che dopo una certa latitudine il sole non tramonta?
No, allora questo è un altro ancora discorso, il discorso del tramonto e dell'alba, che prende una valenza particolare presso i popoli del nord, fino ad arrivare a quella eterna aurora, no, che è quella del nord. Ma cioè, voi avete visto lì un coperchio di Padova che si vedeva benissimo e dove c'era un triscele, no? E questo triscele è un simbolo solare, tutti si dice da un secolo, e deve essere così. Ma è legato probabilmente a tre momenti fondamentali nella corsa del sole, cioè l'alba, lo zenit e il tramonto, no? E due di questi elementi sono legati al passaggio, diciamo, dal mondo dei vivi, cioè l'alba e il tramonto, e il rosso colore della vita. Cioè, per i Celti quello è chiaro, era il colore della vita. E quindi si apre, si chiude. E poi l'alba, cioè lo zenith, che è il culmine della corsa del sole diurno, cioè della parte luminosa. Poi passa al mondo dei morti, e il colore del mondo dell'aldilà, cioè il mondo dei morti, ma anche degli esseri sovrannaturali. Cioè le divinità sono nell'altro mondo, non sono in alto, ma sono nell'altro mondo. E quello è il colore, è il bianco. Da qui quello che non vi ho spiegato nei particolari, perché non volevo far lungo, ma ve lo dico adesso: quella specie di anello che c'è sul coperchio, che è un mostro, testa di grifo, corpo di serpente, un drago, cioè, in realtà sono due. E visibilmente ritroviamo qui il concetto che è illustrato da testi medievali gallesi, che è quello la lotta dei due draghi nel centro del paese. Cioè c'è un racconto nel quale si dice che succedevano delle cose stranissime, finché si è scoperto che determinati eventi erano legati alla lotta di due draghi, il drago bianco e il drago rosso, che succedeva sempre nel mese di maggio, ma siamo nel Medioevo, nel mese di maggio, al centro esattamente dell'isola. Ora nel coperchio noi abbiamo questi due draghi, uno imbrigato nell'altro, che visibilmente cosa dice? È la vittoria del drago rosso, del drago estivo, del drago della canicula, cioè del caldo sul freddo invernale. E questo nel centro dell'isola, secondo i Celti, il concetto del mondo è quello di quattro parti, delle quali ognuna fornisce un pezzettino per una quinta parte, che è il centro comune a tutte le parti, dove si realizza l'unione delle parti. Allora è la famosa croce celtica, che in realtà dà questo concetto. Quindi noi sul coperchio abbiamo proprio illustrato questo elemento. Vedete come c'è una enorme coerenza nell'insieme di questa brocca. Allora si potrebbe tornare su altri particolari, ho insistito su quella storia delle stelle perché è la più interessante, la più nuova, ma si potrebbe parlare a lungo. Noi abbiamo fatto con Dario Bertuzzi un libro sull'argomento, che è in francese, ma che è un libro di 140 pagine, allora non è facile illustrare questo in, diciamo, una mezz'ora, perché ormai avevamo preso molto tempo. Quindi, voilà.
È un fermaglio più che una spilla, eh? Sì, sì, è un fermaglio, sì.
È quello di Auschwitz, probabilmente.
Sì, una figura. È un fermaglio, quello lì in alto, sì, è rappresentato in modo molto...
Sì, sì.
Ne abbiamo uno prima, che è del VII secolo e che viene di Hallstatt in Austria, e dove sulla parte placca, cioè sulla parte superiore, è raffigurato la sono raffigurate la barca solare e i due vedete la barca solare con gli uccelli solari, poi i due cavalli che sono corrispondono diciamo al sole diurno e poi i 12 pendagli dei 12 mesi. Ed è una fibula di 30 centimetri d'altezza, quindi un oggetto importante che veniva portato sul petto e che probabilmente indicava la funzione particolare della donna che lo portava, che era probabilmente una persona incaricata di pratiche legate allo svolgimento dell'anno, al controllo del tempo, ecco. No. No, come dicevo, è un oggetto che è stato trovato in una buca al centro di uno spazio vuoto di una decina di metri di diametro, in mezzo a una necropoli, cioè una necropoli del terzo secolo, quarto terzo secolo. Non c'era niente intorno, quindi la datazione è abbastanza precisa che ho potuto dare, viene dalle tombe che sono disposte sulla circonferenza e che naturalmente si pensa che dovrebbero essere appena posteriori al seppellimento di questo oggetto. Ma non sembra una tomba, cioè non risulta una tomba perché sarebbe perfettamente atipica, perché è un oggetto di prestigio e quindi uno si aspetterebbe di trovare con questo oggetto un corredo abbastanza ricco. Invece c'è solo questo oggetto e quello spazio vuoto intorno, quindi è stato probabilmente sepolto in occasione di qualche evento particolare che noi non sappiamo, diciamo, indovinare. Ci vorrebbe proprio qualche aruspice. No, perché non c'è nessuna orientazione particolare, è un cerchio, in mezzo al cerchio c'è un buco e naturalmente chi l'ha trovato non si è preoccupato, era nel 1941, si figuri allora, e c'è un miracolo che l'oggetto non è sparito e che è stato trovato. No, per quello che è dell'Irlanda, lì abbiamo delle testimonianze chiare del legame tra quello che era l'importanza, insomma, del solstizio d'inverno, che significa la rinascita, il ritorno, ma la rinascita anche del sole, vede? Questi monumenti enormi che sono a nord di Dublino, no? Vi ho fatto vedere quella lastra che è da qualche parte, ma hanno una specie di corridoio lunghissimo che finisce in una sala, una specie di transetto, c'è anche lì, a croce, sì, quello che vedete a sinistra, che è quella famosa lastra che vi dicevo con il mese lunare. Il sole entra in questo corridoio e arriva fino in fondo soltanto al solstizio d'inverno, per 3 giorni riesce a penetrare all'interno. Quindi è una specie di, io la vedo così, ma cioè è solo una immagine, una specie di matrice che viene fecondata dal sole, che rinasce poi, cioè legame tra la madre terra e il sole che è suo figlio, dalle credenze che noi ritroviamo anche nella mitologia greca, no? Ma troverete qualche cosa di più in quel catalogo, veramente. Non posso dirvi tutto perché poi a un certo momento non avreste più voglia di andare a vedere la mostra, perché Lo scopo tutto sommato è anche di incoraggiarvi a vedere gli oggetti originali, perché è un'occasione eccezionale, perché quell'oggetto, come vi dico, non viaggerà più tanto ormai.
Hai qualcosa? No, direi, se non c'ha. No, perché lo stavo l'anno scorso, sono uscite notizie di stampa, e ancora è proprio in corso, ancora di elaborazione, ma è veramente una cosa eccezionale, un enorme cerchio delimitato da un corridoio in pietre poste di coltello, condiviso in settori e in due metà, con al centro un'area vuota che probabilmente era il fulcro delle cerimonie. E all'interno ci sono delle sepolture di guerrieri, quindi si tratta di una cosa veramente eccezionale, sicuramente ha una funzione astronomica, è il primo che si trova di questo livello in Italia settentrionale, quindi insomma. La città di Gola Secca, sì, lanciamo, sono i primi Celti d'Italia. Sì, certo. Il problema è che si è addirittura pensato che la struttura originariamente fosse ancora più antica, cioè risalisse addirittura al Neolitico. I dati dello scavo sono abbastanza incerti in proposito e spero che possa essere edita in tempi relativamente rapidi, ma soprattutto spero che possa essere visibile, perché veramente la decisione del Ministero di riseppellirla mi sembra abbastanza incredibile, devo dire. Si spera, cioè questa era la mia proposta come soprintendente della Lombardia. Ma io ho fatto questa proposta, a Como l'organizzazione dell'ospedale aveva accettato di modificare il progetto per dare spazio a questa struttura con alcuni accorgimenti da progresso visibile, sto presentato questo progetto al Ministero. E incredibilmente il Ministero ha detto di no, ma dice è meglio la riseppellite. Io sono ancora adesso sbalordito, ovviamente mi sei ripromesso di oppormi a questa decisione che trovo incomprensibile, ma no, quella non si può spostare in alcun modo, perché spostandolo verrebbe meno, a parte che non è proprio tecnicamente possibile. Lo scavo è finito. Beh, ci vuole un po' di tempo naturalmente, gli scavi comporta poi tutta una serie di lavori di post scavo, si chiama così, che comporta il lavaggio dei materiali, lo studio della documentazione, la ricostruzione, cosa che ai tecnici comporta una serie, un periodo anche piuttosto lungo. Ma è stato fatto una serie di indagini proprio dai colleghi coinvolti i colleghi dell'astronomia di Milano. Guardi, non le so rispondere perché erano sicuramente l'anno scorso. Certamente ci sono delle connessioni che mi pare anche sui giornali sono state riportate, ma sia proprio all'inizio degli studi. Nessuno può minimamente pensare di toccare una cosa del genere, ma secondo la nostra proposta era proprio possibile renderlo visibile e visitabile da parte del pubblico. Sì, diciamo in un'area protetta a fianco dell'ospedale, sì. Questa era la nostra proposta, anzi è una proposta che il costruendo ospedale aveva portato avanti con il parere favorevole della soprintendenza e anche della direzione regionale, credo. E il Ministero ha risposto che secondo lui non era opportuno. Io non so che dire.
Allora, se non c'è altro, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e forse ci vedremo alla mostra, no? Da lunedì è aperta. E poi a San Marino la particolarità è che è aperto tutti i giorni il museo.
tutti i giorni dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Sempre.
Sempre. Ma l'inaugurazione non lo so, perché normalmente era su invito ed è alle 6 di sera, quindi. E poi l'inaugurazione, vi dirò, non è il miglior momento per vedere una mostra. Cioè, vi conviene approfittare dei primi giorni dopo l'inaugurazione, che sono sempre quelli migliori.